Nelle scorse puntate abbiamo parlato di mobilità sostenibile, piste ciclabili e trasporti pubblici. Sono tutti ambiti che ci toccano. Se cambia l'assetto delle strade, dobbiamo anche cambiare le nostre abitudini, il modo in cui ci spostiamo. Ma abbiamo voce in capitolo in queste decisioni? O sono cambiamenti che ci vengono imposti?
È un punto importante. Se un comune o un ente locale mette in campo un progetto per cambiare la mobilità, cambia uno status quo. Questo può far nascere dei conflitti, dei problemi, portare anche qualche svantaggio, oltre che i vantaggi programmati. Per questo motivo, negli ultimi decenni in tutta Europa si è diffusa la pratica di mettere in campo, assieme a nuovi progetti pubblici, anche dei processi partecipativi per coinvolgere cittadini e cittadine nei cambiamenti. In Italia, dal 2018, è obbligatorio avviare un processo di dibattito pubblico per tutte le opere sopra una certa soglia di costo e dimensioni. Ma in realtà sono molte le amministrazioni che hanno deciso di far partire processi partecipativi anche per progetti più piccoli.
Sono processi complessi e non sempre lineari. L'idea di fondo è che coinvolgere la popolazione porti sempre a fare progetti pubblici migliori, perché si aggiungono più punti di vista, competenze e scambio reciproco di idee. I processi partecipativi però non si possono improvvisare e nella puntata di oggi vedremo perché. Io sono Anna Violato.
Io sono Sara Urbani e questo è Partenze Intelligenti, un podcast che racconta l'innovazione sostenibile nel mondo della mobilità. In questa puntata parleremo di partecipazione e di perché è importante, ma soprattutto di come si fa, in pratica, a coinvolgere le persone nei progetti pubblici.
Sono Alberto Cena, lavoro in Avventura Urbana, che è una società che ormai da 30 anni si occupa di processi partecipativi, mediazione dei conflitti, coprogettazione delle decisioni sia pubbliche che private. Mi è capitato durante la mia carriera di seguire più processi relativi a infrastrutture, mobilità, pianificazione strategica. Processi di dibattito pubblico, che è ormai obbligatorio anche nel nostro paese per la discussione delle grandi opere di rilevanza strategica, e quindi sostanzialmente mi muovo tra quelli che sono i processi di pianificazione e i processi di mediazione dei conflitti.
La voce che avete appena ascoltato è quella di Alberto Cena, esperto di processi partecipativi e fondatore di Avventura Urbana, una realtà che si occupa di costruire i processi decisionali delle città in modo condiviso, coinvolgendo diverse parti della società. Avventura Urbana si occupa di processi partecipativi ormai da 30 anni e negli anni Alberto Cena e i suoi colleghi hanno raccolto esperienze e competenze prima di tutto su come dovremmo guardare a questi processi e cosa dobbiamo aspettarci che ottengano.
Per esempio, a che cosa serve coinvolgere le persone che abitano un territorio nel progetto di un'opera pubblica? Più che evitare che nascano conflitti, serve a gestirli nel modo corretto.
Noi di solito siamo portati giustamente a pensare al conflitto come una situazione difficile, una situazione rischiosa, una situazione in cui vengono messe in dubbio le nostre posizioni, quindi la nostra sicurezza, le nostre certezze. In realtà il conflitto è anche un grande elemento trasformativo della realtà, quindi può essere anche una grandissima opportunità se si è aperti a comprendere le ragioni che stanno alla base delle posizioni diverse dalle nostre.
Il fatto che un'opera pubblica o un nuovo progetto di mobilità faccia nascere dei conflitti, quindi, non deve essere per forza visto come un elemento soltanto negativo. È qualcosa di naturale e anzi è importante. Senza conflitto non c'è trasformazione. Per sfruttare il potenziale trasformativo che questi conflitti hanno, però, bisogna capire per prima cosa da dove partono, cioè quali sono le esigenze e le necessità delle persone, che poi si esprimono nella richiesta di soluzioni, ma anche in opposizioni o critiche ai progetti in campo.
Di solito si diverge sempre sulle soluzioni. Difficile divergere sulle esigenze delle diverse persone, che stanno di fatto alla base delle diverse posizioni. Ecco, la cosa difficile è fare il salto dalle posizioni alle esigenze, cioè cercare di non vedere l'altra persona, capire che ha una posizione diversa dalla nostra, per forza come un nemico, la cui sopravvivenza o esistenza minaccia la nostra, ma cercare di capire da dove nascono delle posizioni diverse, in maniera da poter allargare, come si dice, la torta contesa, perché poi di fatto si tratta di spazi, di tempi contesi. L'immagine che può venire in mente più forte da questo punto di vista è quando piantiamo l'ombrellone al mare, nel senso non c'è spazio per tutti, viviamo in un mondo di risorse finite e quindi o riusciamo ad andare oltre questo tipo di approccio, non pensando più alle soluzioni, ma alle esigenze che le sottendono, cercando di trovare nuove soluzioni capaci rispetto alle prime di contemperare meglio entrambe le esigenze sul tavolo, o c'è il rischio che questo conflitto non si trasformi.
Cosa vuol dire cercare soluzioni che rispondono a tutte le esigenze sul tavolo? Alberto Cena ci ha raccontato l'esempio che fanno Roger Fisher e William Urey, grandi esperti di negoziazione, nel loro libro Getting to Yes, Arrivare al Sì. Fisher e Urey immaginano una situazione molto semplice. Due sorelle stanno litigando perché entrambe vogliono un'arancia. Sembra un conflitto inconciliabile, entrambe le sorelle vogliono la stessa cosa. La loro mamma, per cercare di risolverlo, fa quello che nel linguaggio tecnico si chiama conflict assessment. Cerca di capire da dove arrivano le esigenze delle due bambine. E scopre che una vuole l'arancia per farci una spremuta, all'altra serve la scorza per fare una torta. Quindi in realtà le due necessità sono complementari, si possono soddisfare entrambe, basta dividere l'arancia.
È una metafora semplice ma efficace per spiegare che quando nasce un conflitto, che sia personale oppure sociale, se vogliamo affrontarlo, dobbiamo capire le esigenze che ci stanno sotto. Ma come si fa in pratica a portare questo approccio nella realtà dei progetti di una città?
Di sicuro i processi decisionali si sviluppano, quelli costruiti in maniera partecipata, intendo, secondo delle fasi che è meglio e bene tenere a mente durante la loro progettazione e anche durante la loro implementazione. E innanzitutto è necessario partire da delle interviste o comunque da una fase che viene chiamata di problem setting.
In questa prima fase si cercano dunque di individuare le parti, persone, gruppi sociali, realtà locali, che possono essere influenzati dalla decisione che si sta prendendo, oppure che possono influenzarla. Sono quelli che nel gergo tecnico vengono chiamati stakeholder, cioè i portatori di interesse.
Ecco, con una cerchia ristretta di questi stakeholder all'inizio è bene capire quali sono le loro esigenze, quali sono i temi che è necessario discutere e quindi anche le loro posizioni. Questa è una prima fase che di solito si chiama conflict assessment, quindi un'analisi del conflitto, ed è bene avere questo quadro chiaro all'inizio del processo. Pian piano, durante il processo, poi si allarga la platea degli stakeholder coinvolti allo scopo di andare a indagare quelle che sono nuove possibili soluzioni, che prima di essere nuove possibili soluzioni sono nuove possibili interpretazioni del problema. Quindi sostanzialmente ci si allarga man mano coinvolgendo nuovi soggetti, proprio perché siamo alla ricerca di una negoziazione creativa, ovvero di una negoziazione che non sia con un vincitore o un vinto, ma che riesca a soddisfare il più possibile tutti gli interessi in gioco.
Siamo più abituati a pensare alle decisioni come processi in cui o si vince o si perde, o si è d'accordo o no. Per esempio, quando andiamo a votare, esprimiamo il nostro voto per una parte che può vincere o perdere. Anche nella discussione e nella mediazione politica, nel modello democratico pluralista di oggi, in genere le diverse parti hanno l'obiettivo di far prevalere i loro interessi. L'idea di arrivare a un terreno comune che sia il più ampio possibile viene invece da un altro modello democratico, quello della democrazia deliberativa, in cui tutto ruota attorno alla discussione informata tra le varie parti. Secondo questo modello, la democrazia si crea con il dialogo e dalla capacità, attraverso la discussione, di esplorare nuove possibili soluzioni, magari anche diverse da quelle che le parti avevano in mente all'inizio della discussione.
I processi partecipativi sono innovativi proprio per questo. Ci insegnano a pensare in modo diverso, più aperto al dialogo. Mettendo in piedi un dibattito pubblico informato e aperto, si può arrivare a soluzioni che includono la visione di tutti. Come ci spiega Alberto Cena, il nodo fondamentale è capire quale sia lo spazio comune per la negoziazione. Quali sono le esigenze per noi fondamentali e quali necessità vanno invece in secondo piano?
Dopodiché, una volta capita qual è questa trade zone, quindi questa zona di negoziazione possibile dal punto di vista creativo, ci si restringe di nuovo, quindi magari si adottano strumenti di approfondimento tematico su quelle questioni su cui si è puntato il focus, perché capaci di integrare diversi interessi con metodologie che sono molto conosciute, il focus group, ad esempio, cioè strumenti che fanno focalizzare un gruppo più ristretto di persone su tematiche specifiche. Infine c'è la fase di formalizzazione degli accordi. Una volta approfonditi i termini di fatto di negoziazione e anche di implementazione di queste soluzioni, si va a formalizzare il tutto. Questo è quello che dovrebbe essere nella teoria e quello che si cerca di fare di volta in volta.
Negli anni, Avventura Urbana ha applicato questo metodo per guidare processi partecipativi in tante zone d'Italia, per esempio per il piano urbano della mobilità sostenibile di Torino e per il raddoppio della tratta ferroviaria Orte-Falconara tra Lazio e le Marche. Le opere pubbliche, come le strade e le ferrovie, in genere hanno benefici diffusi, ma anche impatti negativi, che invece di solito sono molto concentrati sul territorio.
Questo è il motivo per cui spesso emergono molti conflitti. Le esigenze locali di pochi, ma non per questo meno significative, si scontrano con le esigenze diffuse di molti. Usare i processi partecipativi aiuta ad ascoltare e a tenere conto di queste esigenze, anche se non dobbiamo pensare che adottare un approccio partecipativo risolva tutti i problemi.
Le scelte condivise, i processi partecipativi, questo tipo di approccio è utile quando si hanno delle forti conflittualità o quando si devono fare, come dicevo prima con l'esempio della politica di mobilità sostenibile, delle politiche che di fatto richiedono il contributo di tutti. Difficile cambiare i comportamenti delle persone se non li si ingaggia durante la formulazione di una scelta, ed è il momento che questo ha a che fare con le risorse. Noi siamo abituati a pensare che per prendere una decisione dobbiamo avere i soldi, risorse economiche e finanziarie, dobbiamo avere la legge dalla nostra parte. Tendenzialmente ci scordiamo spesso delle conoscenze o comunque della possibilità di chi applica poi quella scelta, quindi coinvolge i destinatari quando noi abbiamo bisogno del loro contributo. Questo, quando non ce n'è bisogno del contributo degli altri, è meglio decidere da soli, è più facile anche molto più veloce.
Far parte di un processo partecipativo può essere un'esperienza forte e positiva, ma, ci ha spiegato Alberto Cena, è importante che questi processi abbiano delle regole chiare sui tempi, sulle modalità di ingaggio, sulle scalette degli incontri e così via, e soprattutto su come verranno usati i risultati, i contributi di chi ha partecipato.
In una parola sola si potrebbe riassumere tutto nel concetto di trasparenza. Poi tutto si può cambiare perché un processo partecipativo, se è veramente partecipativo, fa emergere cose nuove, come dicevamo, e quindi necessita di un grado di flessibilità elevata, però col comune denominatore che è qualunque passaggio deve essere ben illustrato di perché si prende quella decisione. Beh, la pace non è la fine di un conflitto, è la trasformazione di un conflitto. Quando iniziamo a pensare in questi termini, forse riusciamo ad avvicinarci, avere qualche speranza per raggiungere la pace.
Partenze Intelligenti è un podcast realizzato dal progetto Interreg CE Ginevra, sostenuto dal Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico della Camera di Commercio della Romagna e dal Comune di Cesena. È scritto e prodotto da Anna Violato e Sara Opani per Formica Blu. Grazie ad Alberto Cena di Avventura Urbana per aver partecipato a questa puntata. Le musiche sono Rolling at Five di Kevin MacLeod e Kitten di Poddington Bear.